Questa è la discendenza di Terach. Terach generò Abramo, Nacor e Aran. Aran generò Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale in Ur dei Caldei. Quindi fratello di Abramo, Aran muore. Abram e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca, cioè sposa la nipote. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terach prese Abram suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terach fu di 205 anni. Terach morì a Carran, che è interessante che ha delle radici di somiglianza con Aran, il fratello morto. Qui inizia il brano che commentiamo. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev. Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno costei e sua moglie e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te». Qui poi la scelta di chi ha fatto sussidio va per tagliare il racconto. È bene sapere come finisce la faccenda dell'inganno di Abramo. Quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti e asini, schiavi e schiave, asini e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene». Poi il faraone diede disposizione su di lui ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. È importante leggere sia la parte iniziale che abbiamo letto sulla origine della famiglia di Abramo, quindi il padre Terach, i fratelli, che cosa succede prima, il fatto che sia anzitutto il padre ad avviare il viaggio e non solo Abramo, ma che ci sia un tentativo già in atto di viaggio, di migrazione, di partenza verso un luogo più promettente. E poi anche è importante avere letto questa conclusione della vicenda, perché emerge un tratto di Abramo un po', non so, che assomiglia un po' al pronipote Giacobbe. al nipote, non pronipote, al nipote Giacobbe, un po' un furbone, no? Lo fa stavolta, poi non lo fa molte altre volte, però stavolta la fa, cioè cerca in qualche modo di garantirsi da solo il futuro, e tra l'altro in modo totalmente egoistico, perché pensa esclusivamente a non lasciarci del bene lui. Di quello che poi potrebbe capitare alla moglie non è che sembra molto molto, molto preoccuparsi, ecco. E poi soprattutto questo finale, che per questa coincidenza di un arricchimento di Abramo che non proviene però da Dio ma che proviene dal faraone, il faraone viene colpito da una maledizione che sparisce nel momento in cui Abramo ritorna dentro il percorso di affidamento a Dio che aveva iniziato. Lo sottolineeremo in maniera particolare alla fine del commento che facciamo, però è già interessante vedere questa cosa e intuire da subito qual è il legame tra la benedizione che Dio rivolge ad Abramo e questa promessa che la sua benedizione si estenderà ai popoli. No? Qui c'è il faraone che viene colpito da una maledizione, no? Però il faraone non aveva maledetto Abramo. Come mai viene colpito da una maledizione? Che cosa succede ad Abramo? Perché il faraone è toccato così per un errore fatto da Abramo? Dovrebbe pagare Abramo le conseguenze del suo errore, no? Anzitutto, no? E un po' lo fa in realtà, ma perché ne paga anche il faraone? Ecco, nel vedere questa dinamica ci accorgiamo come qui gli autori vogliono darci un aiuto a capire cos'è quel legame profondo tra l'esperienza di fede di Abramo e l'esperienza di fede, potremmo dire così, di tutti i credenti, poi di quello che sarà Israele e di quello che poi nascerà anche da Israele. L'Abramo padre nella fede e padre nostro nella fede, no? E intuire questo legame tra la sua esperienza e la benedizione estesa alle genti è importante. Va bene, prima di entrare a commentare il dettaglio del brano, facciamo qualche premessa generale e mettiamo lì qualche spunto. Questi ci serviranno in realtà per tutti gli incontri che faremo. Li facciamo oggi che è il primo, poi quando sarà opportuno li richiameremo. Lo sfondo generale di tutta la vicenda di Abramo sono anzitutto i capitoli che precedono nel libro di Genesi la sua vicenda. È importante anche guardare, anche se i due racconti sono nati in epoche storiche molto diverse, da autori che provengono da contesti molto differenti, cioè capitoli di 1-11 e i capitoli dal 12 in avanti provengono veramente da fonti molto, molto differenti, molto distanti, però alla fine i redattori finali hanno inteso metterli uno di seguito all'altro, e questa cosa non va lasciata cadere, invece va osservata, e anche questa va raccolta come una prospettiva per leggere il racconto. Abramo si trova, la vicenda di Abramo si trova al termine di quei racconti che descrivono l'origine della storia dell'umanità e che da un principio che ha inteso mettere in atto anzitutto vita, ordine e bellezza, armonia, l'opera creatrice di Dio, l'esito è stato invece quello di una rottura di questa bellezza che Dio ha creato. Il racconto di Genesi era partito con delle parole di benedizione, Dio operava una creazione e ogni volta che creava, pronunciava su quel creato una parola di benedizione, vide che era cosa buona. Una benedizione espressa su Adamo e su Eva, una benedizione espressa sul creato, crescete, moltiplicatevi, eccetera, eccetera. A che cosa va incontro questo? Va incontro, prende invece la strada della maledizione. Non per volontà di Dio, ma per scelta degli uomini. Cioè l'umanità che era stata benedetta dalla volontà di vita, di ricchezza, di armonia, di bellezza di Dio, in realtà si dimostra un'umanità ribelle, riottosa, ostile quasi a Dio, diffidente nei suoi confronti, poco docile rispetto ai suoi comandamenti e rispetto anche alla comprensione dell'ordine creato da Dio. E lì li vediamo in sequenza tutti i pasticci, no? Il primo, quello della rottura, della disobbedienza del comandamento originale, no? Quindi la rottura dell'amicizia tra Dio, Adamo ed Eva, il delitto di Caino, il tema della perversione con il diluvio, la torre di Babele. Cioè ci sono una serie di episodi che fanno procedere quel creato fatto per l'armonia, per la vita, per la bellezza, in una direzione invece di deformazione, di abbruttimento. Gli uomini pronunciano sulla loro storia una sentenza di maledizione. Alla fine quello che cade su Adamo ed Eva è questo, quello che accade con il diluvio che su Caino è questo, quello che accade sugli uomini prima del diluvio è questo, quello che accade agli uomini di Babele è altrettanto. Sembra che alla volontà di Dio si opponga qualche cosa che invece fa il tifo per la morte, no? I due elementi fondamentali che emergono in questa resistenza nei confronti di Dio sono la bramosia, la cupidigia, in fondo la fame di Adamo ed Eva per la mera, una bramosia, una cupidigia, di sapere, di potere, di volere, una bramosia. E l'invidia. Questi sono i due poli, no? Quella di Caino nei confronti di Abele si chiama così, invidia e gelosia. Non riesce a godere della benedizione che Dio fa scendere sul fratello. Non la riconosce, non la ammette, la vuole cancellare. L'omicidio è questo. Per questo è una maledizione. Cioè la maledizione non è quella che Dio traccia su Caino, ma è quella che Caino attira su di sé violando la benedizione che era scesa da Dio su suo fratello e che avrebbe, se riconosciuta, portato a benedizione anche a lui se avesse riconosciuto questo, ma non l'ha fatto e l'esito è quello. La cupidigia per il piacere, per il possedere, per l'avere degli uomini prima del diluvio, l'invidia nei confronti di Dio degli uomini di Babele che costruiscono per arrivare fino a Dio, no? Una riedizione del peccato dell'origine, in qualche misura. Ecco. Bene, finito questo, invece, parte una nuova storia, no? C'è qualcun altro che viene chiamato, dopo la chiamata alla vita di Adamo e di Eva, c'è qualcun altro che viene chiamato. In realtà non è proprio una chiamata quella che viene rivolta ad Abramo, dopo lo commenteremo, lo anticipiamo, quello che viene rivolto ad Abramo è un ordine, non tanto una chiamata. È un ordine, vattene, Abramo, vattene. Cioè non è una chiamata, senti Abramo vieni che è una proposta di lavoro, vieni, ci mettiamo d'accordo, da te vorrei fare un grande popolo, una grande nazione, dobbiamo prenderci una terra, no, te la garantisco io, vediamo, scriviamo giù qualche cosa, così poi firmiamo, controfirmiamo. No, no, qui c'è un ordine perentorio, no? Però intanto in questo ordine perentorio si vede poi nello sviluppo della vicenda che c'è l'avvio di una novità che ha il sapore dell'armonia, no? C'è un compimento di una vicenda, c'è la realizzazione di una storia, c'è una nascita dentro una sterilità, c'è una terra dove c'era invece il nomadismo, l'erranza, no? Questa nuova storia di una nuova famiglia che stringe un legame con Dio sembra essere un secondo tentativo da parte di colui che ha posto in vita al mondo di trovare la via perché la sua benedizione sull'umanità si compie in modo perfetto. Sembra che questo Dio qua, quello che ha creato il mondo, sia ostinato. Io voglio far scendere solo benedizione e vita sugli uomini. E io a questa cosa non rinuncio. E se qualcuno si oppone, io insisto. Se mi va male una volta riprovo, se mi va male la seconda riproverò, se mi va male la terza riproverò. E se uno scorre tutta la vicenda biblica non fa altro che ammirare la tenacia di questa volontà di vita, di futuro, di armonia che Dio mette in campo e che trova compimento in Gesù, che trova compimento in Gesù. La morte e la resurrezione di Gesù sono la vittoria. È la parola definitiva. Ecco, Dio vede che le cose non sono andate benissimo, appunto aveva sbagliato i conti, però insistono, devono tornare i conti. Allora ripartiamo, no? E Abramo e Sara in effetti sembrano ricettivi e docili alla promessa di Dio, al suo intento ricreatore, voglio creare un popolo docile, voglio creare un popolo che rispondono con fede. C'è una promessa che Dio fa di vita e c'è una fede che è la risposta a questa promessa. Ecco. Il tema centrale, lo sfondo di tutta la vicenda, le due parole che ritorneranno continuamente dentro la storia di Abramo e di Sara, sono queste due: promessa di Dio e fede di Abramo e Sara. Dove la promessa di Dio è perfetta ed è la sua volontà di garantire continuamente il futuro. La fede di Abramo e Sara, abbiamo già un po' anticipato prima, non è che sia poi così perfetto. Ma no, ma Abramo è padre della fede, è esemplare, è il campione della fede. È un campione della fede, ma se è un campione della fede e ha i difetti, è molto consolante. Sapere che Abramo ha creduto, ma con qualche problema. Anzi, con più di qualche problema. E sua moglie Sara all'inizio non ha proprio creduto alla promessa dell'erede. L'episodio famoso della risata di Isacco lo conosciamo molto bene. All'annuncio della nascita di Isacco lo conosciamo molto bene. Quindi questo è il quadro di sfondo, no? Allora, come dobbiamo pensare alla vicenda di Abramo e di Sara, no? Dobbiamo pensarla proprio in questi termini. Questo è un nuovo inizio. E qual è la prima cosa che ci appare di Dio in questo racconto? La sua tenacia. La sua tenacia, la sua volontà di vita. La sua volontà di armonia. Molto bello, questo? Molto bello. Quali sono gli elementi teologici, diciamo così, che ritroveremo un po' sullo sfondo, oltre a queste due parole? Uno, è ancora facendo riferimento alla parola promessa, possiamo aggiungere un po' che gli elementi teologici che ritroveremo saranno un po' questi. La promessa riguarda principalmente la terra. Ad Abramo viene promessa anzitutto una terra, però in realtà la promessa riguarderà anche un erede, e con lo scorrere del racconto si vedrà crescere fortemente l'importanza dell'erede. L'abbiamo già un po' ascoltato, La promessa della terra sembra essere strettamente legata alla discendenza. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra, una volta che Abramo è già arrivato nella terra di Canaan, no? E d'altronde uno, è vero, no? Che servirà la terra senza una discendenza? No? A che servirà? Se non c'è la promessa di quell'erede lì, cioè se non c'è la promessa di un futuro che potrà continuare dentro una discendenza in quella terra, la terra sarà la terra anzitutto per i figli dei figli di Abramo, prima ancora che per Abramo stesso. In effetti sarà un po' così. Abramo non possiederà quella terra a tutti gli effetti. Non possiederà, dovrà comprare addirittura la tomba per la propria moglie. La dovrà comprare. No? Allora la promessa della terra dov'è? No? È perché il narratore intreccia la promessa della terra con quella dell'erede. Diventa preponderante, no? Diventa preponderante la figura dell'erede, vuol dire che il rapporto di Abramo con il popolo che seguirà è ancora più importante del rapporto di Abramo con quella terra. È determinante. La figura di Abramo è già una figura plurale. È una figura plurale. Abramo deve pensarsi fin da subito come la propria vicenda, come una vicenda plurale. Ma non solo nei termini come dire, delle persone che ha intorno, no? Che deve portare con sé, la moglie, i figli, no, i figli non li aveva ancora, la moglie, la gente che si era qui, gli schiavi, le schiave, il nipote, eccetera, no? Non solo quello, ma anche tutti quelli che arriveranno dopo di lui. Abramo deve già pensarsi dentro quella prospettiva lì. La promessa di Dio è quella di distendere la sua esistenza non solo nello spazio, dargli una terra, ma anche nel tempo. Forte questa cosa, Forte questa cosa. Non è l'anticipo di una vita eterna, si capisce, Però fa sentire qual è la portata di un'esistenza. Questo sì. No. Sentiamo in Abramo qual è la portata di un'esistenza. Non è solo quella delle quattro cose che ci sono attorno a noi, no? Ma anche la nostra esistenza ha una portata così vasta. Sì, anche la nostra esistenza è una portata così vasta. Quando noi diciamo, nella fede che crediamo e che professiamo, no? La nostra appartenenza al corpo della Chiesa, che quando uno solo dei suoi membri soffre, soffre tutta la Chiesa, vuol dire questo: i miei peccati, fanno soffrire in una maniera o nell'altra anche voi. Cioè, voi portate in qualche modo, in modo misterioso, ma reale, il peso dei miei errori. Così come il faraone ha portato il peso di Abramo. Ecco, questa cosa che ci suona un po' misteriosa, nella vicenda di Abramo la vediamo descritta in forma narrativa, forse ci aiuta un po', no? A sentire un po' di più questa dimensione della vita e della fede. No? Ecco, quindi la nascita dell'erede diventa gradualmente sempre più importante ed è attorno alla figura dell'erede che viene sviluppato il tema della fede, in modo più profondo poi il tema della fede, perché poi alla fine la cosa su cui Abramo verrà effettivamente messo alla prova, perché quella di Isacco è a tutti gli effetti anche una prova, è l'erede, non è la terra. È quello sul quale verrà messa alla prova, è quello l'ambito nel quale Abramo dovrà fare il salto di maturità della fede. Credere che comunque Dio è il Dio della vita e non della morte. Sacrificio di Isacco è quella roba qua, eh. Ecco, a proposito di questa dinamica fondamentale della vicenda, è importante tenere presente questi aspetti. Primo, la terra viene promessa a un popolo che non ne ha una. È rivolta questa promessa a uno straniero che non ha possedimenti e appare come estraneo. Cioè la terra viene promessa a qualcuno che non ce l'ha. È scontato? No, non è scontato. Non è scontato per niente. La scelta viene fatta su uno che la terra non ce l'ha, non su qualcuno che la terra ce l'ha già. Abramo è uno che la terra non ce l'ha. A questo si rivolge Dio, non a un altro. E questo nel racconto e nella vicenda e nel volto di Dio che appare non è un dettaglio, è un elemento fondamentale. Tanto quanto il secondo, la promessa di un erede è fatta a una coppia sterile, che non spera più in una discendenza. Non viene fatta a qualcuno che invece un figlio ce l'ha già, una discendenza ce l'ha già. Vengono fatte queste promesse di una terra e di un figlio a chi non ha né l'uno né l'altro. Cioè a qualcuno che ha il futuro precluso. Qualcuno che ha di fronte a sé una vita finita. Questo vuol dire non avere una terra e non avere una discendenza. Non avere una discendenza vuol dire essere in un vicolo cieco. Essere su un binario morto. Non proseguirà il mio sangue, il mio seme non troverà un seguito, il mio nome si perderà, non sarà continuato nelle generazioni. Questo è il senso, no? Ecco, la promessa di Dio viene fatta a chi non ha un futuro, a chi ha la vita preclusa. Perché questo? Che cosa ci dice di Dio questo? Che volto di Dio emerge da questo? Vuol dire che fuori da queste condizioni non si può sperimentare il Dio della vita? Certo, l'annuncio evangelico da questo punto di vista risuona in modo molto forte, no? Beati i poveri, in spirito e non solo. Perché? Perché di essi è il regno dei cieli. L'incontro con il volto del Padre. Ma allora che cosa vuol dire? Che la povertà, che l'assenza di futuro vanno cercate, vanno sperate, vanno... No, evidentemente no. Ma questo vuol dire che se c'è un modo con cui Dio si rende presente nella storia di ciascuno, è quello di intervenire anzitutto là dove la morte sembra prevalere sulla vita. E il suo intervento ribalta la situazione. E allora tutti quegli ambiti in cui già uno sperimenta di essere nella vita, cioè sto trovando un futuro, sto trovando possibilità, sto trovando, vuol dire che lì riconosco che la benedizione di Dio all'opera. E tutte le volte che io attribuisco quello a me, alle mie capacità, monto in superbia, divento cieco di fronte a questa realtà di benedizione, divento autosufficiente, presuntuoso, penso di garantirmi il futuro, è il momento in cui intraprendo una strada di morte. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà per causa mia del Vangelo non vuol dire che viene ammazzato per la fede come Romero, ma vuol dire che abbandonerà le proprie sicurezze per... È interessante che ad Abramo poi viene chiesto esattamente questo, le quattro sicurezze che il povero Abramo ha, deve lasciare. Deve lasciare la famiglia, deve lasciare il luogo dove comunque si è più o meno insediato, deve lasciare anche quello, che diventa la maniera per riconoscere continuamente, no, che quello che c'è è benedizione che viene da un altro. Quando Abramo fa questo, diventa benedizione. Quando Abramo non fa questo, diventa maledizione. Abbiamo già letto il finale. Quando Abramo tenta di garantirsi la vita da solo, si arricchisce, ma diventa maledizione per qualcuno. Quando Abramo sceglie la strada, invece di restare fedele alla benedizione di Dio, cioè di affidarsi a Lui, Abramo diventa benedizione per i popoli. Nella misura in cui io decido di mettere la mia vita nelle mani del Signore, divento una benedizione per i fratelli. Cosa vuol dire fare la carità? Che cosa vuol dire fare la carità? E che io mi prendo cura degli altri, no? Il primo atto di carità è la consegna della propria vita a Dio. Quando io consegno la mia vita al Vangelo, sto facendo scendere la benedizione di Dio sulla vita dei miei fratelli. In che modo, Don? Nel modo che divento per loro trasparenza del Vangelo, nel modo che divento per loro un canale nel quale la carità di Dio passa e le mie relazioni diventano un ambito nel quale accade la carità di Dio e non il mio modo di amare gli altri. Divento benedizione perché il modo con cui gestisco i beni che ho a disposizione diventa plurale. Perché? Perché è il modo con cui Dio guarda la storia. Allora questa cosa non è un mio, ma è un noi. Faccio il contrario di quello che faceva il padre di Abramo. Mio figlio, mia nuora, miei nipoti, sono miei, li porto io. Abramo scappa da quella roba lì. No. Quando io scappo dalla mia tendenza al possesso, alla bramosia, cioè mi affido al Dio che mi dice vivi secondo la logica del dono, divento benedizione per i miei fratelli. Vedete? La promessa e la fede sembrano essere messe in crisi dalla prova. Gli abbiamo già citato un attimo fa, non mi soffermo su questa cosa. Secondo elemento che emerge da questa vicenda di promessa e di fede è questa discontinuità di Dio. Cioè Dio è un elemento che arriva a spaccare qualche cosa. Ciò che era in atto, la sterilità, la mancanza di una terra, viene scombinato da Dio, che poi continuerà a mostrarsi come un Dio difficilmente inquadrabile e poco prevedibile, capace di andare oltre le convenzioni religiose. Pensate a tutto il dibattito che commenteremo tra Abramo e Dio sulla questione di Sodoma e Gomorra. Ma se ci fossero anche solo 50 giusti? E vabbè, se ci fossero anche solo 50. Ma se ce ne fossero solo 40? E ce ne fossero solo. Quello lì è un Dio che non rispetta le convenzioni religiose, che si mette a contrattare con chi? E chi è questo Abramo che osa mettersi a cercare di far fare a Dio quello che lui vuole? È un Dio un po' anticonvenzionale questo, no? Di solito funziona al contrario, no? Quello che egli opera peraltro non viene tratto da ciò che c'è già, ma viene creato in modo originale. Prende uno che non ha figli, che non ha terra, e crea una nazione e crea un popolo. Crea una nazione e crea un popolo. La tendenza a ridurre tutto il possibile al cerchio di ciò che già si è sperimentato e che spesso noi avvertiamo dentro di noi, un po' agli stretti confini di questo mondo, poi ci spinge a oscillare un po' tra la presunzione di saperci garantire le cose e la disperazione. Ah, allora non c'è soluzione. Ecco, invece il ciclo di Abramo spacca questa roba e dice no, c'è qualcuno che entra dentro quella vicenda lì e apre il cerchio, no? Voi siete sempre lì un po' a rinchiudervi dentro il cerchio della vostra esperienza, della vostra esistenza. Com'è fatto Dio? E Dio è uno che spacca quel cerchio lì, che ti fa uscire dalla cerchia dei tuoi pensieri, delle tue abitudini, delle tue possibilità, dei tuoi schemi di pensiero, dei tuoi vizi, dei tuoi limiti. Ti fa uscire da quella cerchia con qualcosa di assolutamente nuovo. Anche il ciclo di Abramo è un Vangelo, è una buona notizia. La buona notizia è che Dio manda all'aria anche i piani degli uomini, soprattutto quelli che hanno la caratteristica di accontentarsi, no? Di ridurre un po' la grandezza dell'esistenza a qualcosa di troppo limitato, di povero, di misero. Ecco, l'ultimo aspetto è proprio sull'annunciato, si avverte un po' qua il tema del regno di Dio. L'annuncio del regno di Dio che Gesù fa è l'annuncio di questa presenza nella storia degli uomini, appunto, che assomiglia a un lievito messo nella pasta, che fa crescere imprevedibilmente la pasta, no? È una pianta di senape che imprevedibilmente sorge così grande da qualcosa che assomiglia a un granello di sabbia. Ecco, queste un po' le premesse. Molte di queste cose, molto di quello che adesso vedremo nel commento del testo, lo abbiamo già un po' anticipato, quindi andremo via un po' più velocemente. La chiamata di Dio ad Abramo, anzi l'ordine di Dio a Abramo, cade in qualcosa che ovviamente precede Abramo. Quello che adesso vediamo con Abramo è una svolta effettiva, l'abbiamo già citato prima. Bene, la svolta però cade in un contesto che è bene sottolineare chiaramente di che tipo di contesto si trattava. La situazione in cui Abramo abitava era una situazione che sapeva di morte. Al di là della vicenda di maledizioni che hanno preceduto la storia di Terach e della sua famiglia, anche la famiglia di Terach era una famiglia segnata dalla morte. C'è un figlio morto giovane, il fratello di Abramo, Aran. C'è un tentativo di salvare la famiglia da parte di Terach, che avvia un viaggio, ma anche il viaggio di Terach fallisce, perché sono costretti ad arrivare in Carran, a fermarsi a Carran, e non arrivano a Canaan. E poi c'è questa impressione di un clan asfissiante e totalizzante. Terach prese Abram suo figlio, Lot figlio di Aran, precisazione, cioè figlio di suo figlio, Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Canaan e lì si stabilirono. E Terach muore a Carran, non arriva nella terra promessa. Questo ripetersi dei possessivi, no? Questo dover precisare l'identità dei componenti della famiglia come suoi, no? Sarà sua nuora, figlio di suo figlio. Questo doveva essere proprio il classico clan, no? Dove c'è un'appartenenza fusionale, c'è un'autorità patriarcale molto forte che decide per tutti, che toglie libertà agli altri. Qui sembra avverarsi il contrario di quello che Genesi aveva anticipato come comando: l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre. Abbandona chi? Questo qua tiene tutti. Questo tiene tutti, no. Porta tutti con sé. La sterilità poi aggrava la situazione facendola apparire disperata. Rappresenta la fine del futuro e l'assenza di possibilità di crescita o sviluppo. Guardate che noi oggi, già oggi, per una coppia la sterilità è qualcosa difficilissimo da affrontare. Ma immaginate, oggi uno però c'ha tutta una serie di speranze nei progressi che la medicina ha fatto. Dice, vabbè, vediamo, c'è una soluzione, magari c'è. In effetti poi tanti trovano anche una soluzione, no? Ma pensate cosa voleva dire a quel tempo qua. Se vogliamo proprio ambientare le vicende, ricordiamoci che questa non è una trattazione storica, ma se vogliamo proprio ambientare le vicende, stiamo parlando dell'epoca del bronzo, siamo prima del 1000. Cioè, immaginatevi cosa voleva dire la sterilità, no? Quando i meccanismi della vita erano totalmente misteriosi, no? Quando uno era sterile, è finito, ti restava solo di andare a fare i sacrifici agli idoli della fertilità, che come terapia contro la sterilità non era proprio il massimo, no? Quindi capite che tipo di maledizione era? Era un problema il cui superamento era totalmente fuori dalle disponibilità dell'uomo. gli unici appunto che potevano risolvere la sterilità erano le divinità. E allora facevo su un bel palo sacro, che potete immaginare cosa rappresenta un palo sacro, no? Faccio una bella dea della fertilità, bella, bella cicciottella, bella gonfia, rigogliosa, no? E gli faccio su un bel sacrificio, no? Se vediamo se mi si gonfia la pancia all'idolo gonfio, no? È significativa questa condizione di partenza, eh? Dio sceglie il luogo della disperazione per manifestarsi. Egli non dipende dalle potenzialità e dalle buone disposizioni di coloro che interpella. Non dipende dalle buone disposizioni, ma neanche quelle dell'animo, eh? Neanche quelle dell'animo. Ma Dio in me non compie nulla di buono perché io sono ben disposto e in fondo è colpa mia e in fondo... Ammazza, se uno dovesse guardare questa cosa, i Vangeli non li legge più, perché i Vangeli racconta esattamente di qualche cosa che viene compiuto, in un miracolo di fede, in uomini e donne che tutto avevano tranne le buone disposizioni. L'abbiamo letto ancora nel Vangelo di stamattina. La parola di Dio trionfa laddove la fragilità umana mostra tutti i suoi limiti e le sue ristrette possibilità. Ma allora cosa vuol dire che il contributo dell'uomo non è importante? E allora dov'è la libertà e tutte quelle robe lì, la libertà? Ma no, ma non vuol dire quello. Vuol dire che quelli non costituiscono una condizione. Anzi, dove ci sono i tuoi limiti, dove i tuoi limiti emergono, laddove tu dici io non sono capace di credere, quello lì è il posto dove sorge la vera fede, che anch'essa è dono di Dio. Laddove io dico non sono capace di portare pazienza, può sorgere la vera pazienza. Laddove io scopro che non sono capace di misericordia, posso imparare la misericordia che viene da Dio. Quelli che per noi sono dei fallimenti sono in realtà la premessa migliore, il terreno migliore sul quale Dio può costruire ciò che Lui costruisce. Tutte le volte che noi pensiamo invece di costruire la nostra torre di carità, finiamo come quelli di Babele. Tutte le volte che noi pensiamo di costruire il nostro palazzo di misericordia, finiamo come quelli di Babele, dispersi nei nostri calcoli. Ecco, il contesto è quello lì, è un contesto di morte. Dentro lì cade la proposta di Dio. Che parola pronuncia Dio dentro quel contesto di morte? L'abbiamo già anticipato, è un ordine, non è una chiamata, è un ordine perentorio. Abramo, vattene. Vattene, ah no, ma è una chiamata, lascia perdere la chiamata, è un ordine. Questo, guardate ragazzi, questo rimette un po' le cose a posto. Perché qualche volta nel raccontare la vocazione che il Signore rivolge alla vita di ciascuno di noi, come dire, stravolgiamo un po' la sostanza della questione. Guardate che il nostro essere in vita è stata una parola perentoria di Dio. Non so se ci rendiamo conto di questa cosa. Perentoria tanto quanto questo vattene. Cioè tu ci sei perché un giorno Dio ha detto voglio che tu ci sia. Punto. Non ti ha chiesto il parere. Può permettersi Dio di fare questo? Sì, perché può permettersi? Perché Dio è solo volontà di vita. È solo volontà di amore, e nel far questo, nel metterti in vita, genera, ti genera nella libertà. No, ma no, ma no, che mai il Signore viene, ti bussa alla porta, ti chiede se... Sì. Vattene da... Bellissimo. Perché poi io una parola così mi posso aggrappare, capite? Io una parola così mi posso aggrappare. Lì mi posso attaccare al fatto che è volontà di un altro. E non so lì poi ad essere roso dal dubbio, ma forse mi sono ingannato, ma forse non è quello che voglio, ma forse non è quello che sento, ma forse che non è... Ma te ti finire il tuo animo? O un divago e fragile, ti fidi del tuo animo? Preferisci fidarti del tuo animo o della forza di una parola che ti dice va perché là c'è una terra per te? La follia della fede è in realtà un gesto di grande buonsenso. Certo che all'occhio dell'uomo è una follia, ma è un gesto di grande buonsenso. Mi consegno a una parola che è forte come una roccia. Ci ha detto che se vogliamo possiamo amarci gli uni gli altri. No, amatevi! punto. Cioè, non è che lì c'è possibilità di, no? È questo elemento qua, e io lo trovo di una bellezza e di una, come dire, provo un senso di liberazione a guardare così il modo con cui Dio si pone di fronte a noi, no? Sapendo che è il padre della vita, che è un Dio d'amore, che è il Dio della misericordia. Certo, se così non fosse mi preoccuperebbe un pochino, ma siccome so che è il padre della vita, non mi spaventa un ordine. Poi lo vivrò con la fragilità di Abramo, anche troppo, anche di più, ma non mi spaventa che sia un ordine. Non fa paura la mia libertà che sia un ordine. Invece la sostiene, la rinforza, la consola. Mi fa sentire che non sono da solo nel vivere la mia libertà, ma c'è una parola forte che la tiene in mano e sulla quale posso giocare la vita. Se no, su cosa la gioco la vita? Infatti Abramo poi si fida, no? E la risposta esegue esattamente il comando di Dio. Il testo non manca di farcelo notare, sottolineando che il patriarca fa come gli aveva indicato. Come gli aveva indicato, che vuol dire come, vuol dire secondo quanto ha detto, ma anche quando è stato detto. Cioè, come Dio ha detto quella cosa, Abramo, pronti via. Questa obbedienza è sconcertante nella sua esemplarità, È una cosa un po' da contemplare, ma anche alla quale poi chiederemo, è vero un Abramo così? Perché sembra un po' di plastica. No. È vero un Abramo così? Interessante che quel vattene corrisponda a va per te. E quindi allora capisci perché può essere un ordine? No? È un va per il bene di Abramo, no? Va perché in questa cosa c'è il bene per te. Te lo ordino perché c'è il bene per te, no? Va, vuol dire anche però va verso di te, molto bello. È il modo con cui Dio dice ad Abramo, guarda che vai perché la direzione nella quale voglio spingerti è quella di trovare te stesso, noi diremmo così oggi, no? Quello di scoprirti come persona, quello di realizzarti, quello di scoprire quali sono le tue aspirazioni fondamentali e trovarle soddisfatte. Usiamo questi linguaggi che sono più moderni, no? Ma il senso è quello. Va verso il vero te stesso. Potremmo anche dire così, che non c'è modo di andare verso, di scoprire il vero se stessi, se non obbedendo alla parola di un altro, che è poi il modo con cui noi traduciamo la vocazione. Lo scoprire quella mia vocazione vuol dire scoprire la mia identità, eccetera, no? Diciamo questa cosa. Non si incontra la parte più autentica di sé se non obbedendo al comando di un altro. Forte in questa cosa. E non è altro che prendere atto di quello che dicevo prima, che il nostro essere in vita è l'esito di uno che ha piccato il pugno sul tavolo e ha detto voglio che tu ci sia. È possibile che poi posso vivere un'esistenza senza restare agganciato a questa parola che ha pronunciato. E poi vai in te, il senso è quello, il viaggio è per il bene di Abramo, per la scoperta della sua identità autentica verso la verità del suo essere uomo. Poi questo invio, questo ordine viene declinato in 5 dettagli, 5 o 7, insomma, dipende da come si contino le ripetizioni, vabbè. Tutti caratterizzati dalla prima persona singolare, io farò, io benedirò, io renderò grande, io benedirò, io maledirò, ecco. C'è una prima serie di verbi che descrive ciò che l'obbedienza di Abramo permetterà a Dio di fare. Cioè, se tu mi obbedisci, succederanno queste cose. E poi c'è una seconda serie che dice ciò che avverrà anche in relazione agli altri uomini. Vattene dalla tua terra, dalla casa, io farò di te, cioè se tu vai, io farò di te una grande nazione, io ti benedirò, io renderò grande il tuo nome. Quindi l'obbedienza di Abramo, la partenza di Abramo è la condizione perché questo accada. Che cos'è la condizione perché questo accada? Che Abramo lasci qualcosa, perché quello che Dio gli chiede è di lasciare qualche cosa, di abbandonare, di perdere, di impoverirsi, di spaccare soprattutto quella situazione di sterilità e morte nella quale Abramo era finito, si era ritrovato o forse si era anche un po' accomodato. È il modo con cui Dio chiede ad Abramo di manifestare la sua fede non nella morte ma nella vita. Io ti dico che c'è vita oltre quello. Io ti dico che la via d'uscita dalla sterilità è al di fuori di quella posizione in cui ti trovi. Se vuoi trovare una via d'uscita dalla sterilità, se vuoi trovare la vita, devi venire via da una situazione di morte. Guardate che questa cosa noi dovremmo trasportarla in tutte quelle situazioni nostre personali che ci fanno star male, delle quali continuiamo a lamentarci, ma delle quali non abbiamo mai il coraggio di prendere veramente, radicalmente le distanze. Può essere una relazione che non funziona, può essere una relazione che non funziona, può essere un contesto lavorativo, no? Può essere una scelta fatta che però ho capito che mi ha portato non verso la crescita ma verso qualcos'altro, può essere un vizio che ho, può essere un modo di pensare da cui devo prendere le distanze, può essere un certo modo di vivere la fede, può essere l'attaccamento a qualcosa, può essere una menzogna che sto portando avanti. Tutte cose che puzzano di morte, no? Appena ti avvicini le senti e tu dentro di te lo sai. Allora, tu non puoi pensare e ti fa soffrire, no? Ti fa soffrire, lo sai che ti lamenti di quella cosa lì, ma alla fine ma hai fatto veramente il passo di uscire da quella condizione lì? Da quella menzogna lì? Da quella ambiguità? Da quella doppiezza lì? Hai fatto il passo di uscire una volta per tutte o... Che non vuol dire poi non esserci ricaduto qualche volta. Perché noi zoppichiamo sempre. No, ma il passo l'hai fatto però. Allora, perché se non l'hai fatto non è che puoi lamentarti che questa cosa ti fa star male. Abramo, la chiamata di Dio lo chiama ad uscire. È per questo che solo dopo, no, io farò, solo se Abramo parte, Dio farà di lui... E poi c'è questa seconda serie di verbi, no, per cui la partenza di Abramo porterà qualcosa anche in relazione ad altri uomini. Questa insistenza della prima persona mostra come il futuro di Abramo e di Israele non sia conquista, ma dono. La legge che governa la crescita di Abramo e della sua stirpe, del popolo di Israele, di chi ne raccoglierà il testimone, è la gratuità. È la gratuità. Il futuro non ci appartiene. Quando noi lavoriamo per garantire il futuro ai nostri figli, dobbiamo farlo. Sì, certo. Se gli lasciamo qua un pianeta che è una discarica, siamo degli idioti. Ma questo dobbiamo farlo sapendo che noi non siamo garanzia di niente. E che la garanzia del futuro è un altro. L'unico che è garanzia del futuro. Allora, quando noi agiamo pensando al futuro, dobbiamo farlo con questo spirito di libertà, sapendo che tutto ciò che riusciamo a ottenere per costruire il futuro, anche solo metter via qualche cosa, qualche risparmio per i figli che cresceranno, questa cosa qua io la devo vivere come un dono che ricevo, perché nel momento in cui io lo vivo come un possesso, come una mia conquista, quella roba lì diventa una maledizione, diventa una cosa per la quale io guardo gli altri come dei nemici che possono portarmi via il frutto del lavoro delle mie mani. Comincio a diventare ansioso per sentendomi io l'unico garante di quella cosa lì e l'unico garanzia della vita dei miei figli. Si capisce perché l'imperativo di Dio è abbandonare, rinunciare, staccarsi, arrendersi? Si capisce perché Dio chiede un cammino di incertezza senza garanzie e senza alcuna sicurezza? È la stessa cosa che Gesù chiede un po' ai discepoli quando li chiama a camminare con lui, no? Perché c'è questa consonanza? Perché quella condizione lì è la condizione alla quale uno sperimenta che cos'è veramente il dono. È inutile. Questa, guardate, sembra l'unica via d'uscita alla sterilità. Incredibile questa cosa. Cioè, la via del futuro, no? La garanzia del futuro è una insicurezza. Paradossale, no? Che la garanzia del futuro sia un'insicurezza, una condizione di incertezza e di precarietà. Si capisce, perché allora è più esigente la promessa che l'ordine di partenza. Più esigente la promessa, perché la promessa ti chiede appunto l'esercizio dell'affidamento. L'ordine alla fine, beh. Certo, l'invito di Dio è promettente nel sospingere Abramo nel rompere con l'ambiente mortale, va bene. Egli è il Dio della vita e intende affermarla contro ogni logica di morte. Ma questo non sminuisce la radicalità della rottura che Abramo deve operare col suo passato, anche con il suo presente, con quello che gli dà sicurezza e che costituiva la sua identità. Deve rompere, si dice, ho rotto con il mio passato, devo rompere col mio passato. Ecco, interessante, cioè questa cosa che Dio chiede ad Abramo sembra esserci l'opposto della bramosia delle origini, del peccato originale. Di garantirsi, quello che Abramo deve fare è lasciare andare. È l'opposto, vedete. Dio spinge Abramo su una strada che è l'opposto del peccato in cui Adamo ed Eva sono caduti, spinti dal serpente. Quello di possedere, di trattenere, il peccato di Terach, il padre di Abramo, possedere e trattenere. Infatti muore in Carran, non in Canaan. Ha avuto dei figli, ma a suo modo è un padre sterile. Provate a tradurre questo nel costruire una famiglia. Cosa vuol dire questa cosa applicata a un ambito di familiare, un ambito di coppia? Cioè, una coppia non è aperta alla vita solo perché fai figli, Una coppia è aperta alla vita nel momento in cui rinuncia a questa logica di bramosia, di possesso. Tu puoi fare 10 figli, ma se li tratti pensando di gestirli col telecomando, te pensi di essere aperto alla vita, tu sei una maledizione per i tuoi figli, che poi dovranno pagarsi un capitale in psicologo da grandi per risolvere il problema col padre che li ha manipolati per tutta la loro infanzia. Cioè, l'apertura alla vita non è mica solo il generare fisiologicamente, vuol dire abbandonare radicalmente quella prospettiva lì di bramosia, di possesso, di controllo, di gelosia e di invidia magari. Quando mio figlio raggiunge degli obiettivi che io non sono riuscito a raggiungere, o quando io voglio fargli raggiungere degli obiettivi che non... io voglio che mio figlio abbia tutto quello che io non ho mai avuto. Ma chi ti ha detto che ne hai bisogno? Ma chi ti ha detto che quello lì è il bene di tuo figlio? Che lui abbia tutto quello che tu hai avuto. Tu non hai avuto. Io voglio che mio figlio faccia le mie stesse esperienze, perché quelle esperienze lì per me sono state importanti, deve farle anche lui. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma cosa stai dicendo? Ma non senti quanto possesso c'è in questa cosa che stai dicendo? No. Vedete poi questa roba qua, delle ricadute molto concrete, Cioè vuol dire impostare un sistema educativo in un modo o in un altro, E non è mica uno scherzo questa roba qua. È una cosa che può mandare in crisi, fortemente, una famiglia. Soprattutto poi quando magari le contraddizioni vengono fuori, no? Concludiamo. C'è ancora qualche minuto. Va bene, il cammino, su questo sorvoliamo perché non è che... La cosa più interessante del discorso del cammino è che una volta entrato in Canaan trova dei cananei. Trova i cananei. E cosa ci fate qui? E cosa ci facciamo qui? Questa è la nostra terra. No. Cioè Dio me l'ha promessa. Chi sei te? E chi è il tuo Dio? Noi adoriamo altri dei. Cosa vuoi tu? Qui la questione non è sul diritto della terra, no? Qui invece la questione è più una questione di taglio religioso. È vero, Abramo nel suo cammino è costretto a prendere contatto con le popolazioni che già abitavano quelle terre lì. No? E questo subito ci fa sentire che la promessa di Dio non è campata per aria, ma poi deve incarnarsi dentro una storia che ha delle contraddizioni, no? E questa promessa deve un po' intrecciarsi, deve un po' incastrarsi E quando una cosa si incastra e l'accoppiamento non è perfetto, è sempre un po' faticoso. E Abramo si trova di fronte della gente che crede in altre divinità. E questa sarà una tentazione per Abramo. Certo che sarà una tentazione. Ma signore, ma mi hai messo in una condizione per cui adesso io sono tentato. Non potevi mettermi in una terra promessa dove invece tutti già credevano al tuo nome, invece questi credono ad altri idoli? No. È come quelli che vorrebbero un mondo tutto cristiano. Dulza Lüga, si dice in dialetto. Ma non è così. Peraltro Abramo non ha neanche il compito di fare proseliti, lui non deve convertire nessuno. Lui deve restare solo fedele alla benedizione di Dio. Questo sarà benedizione per gli altri. Però intanto questa cosa lo interroga. Il luogo della fede è uno spazio dove altri però la mettono in crisi. Dove c'è qualcos'altro che la mette in crisi. La normalità del cammino di fede è quella roba qua. Ma io sono in una situazione lavorativa dove tutti... Però cioè, è difficile portare avanti i propri valori quando tutti gli altri credono in qualcosa diverso da quello in cui tu credi. Sì, lo è ancora di più quando c'è qualcuno che dice di credere nelle tue stesse cose, ma tu ti accorgi lontano un chilometro che non è vero, però mette sulla tua stessa maglietta, no? Dell'azione cattolica, ma tu capisci che la sua vita è orientata su altri valori e insegna altri valori, magari insegna ai suoi figli che l'unico modo per stare al mondo è farsi giustizia da solo. Perciò quando un altro ti fa del male, tu non farti mettere i piedi in testa, fagliene di più, così impara a rispettarti. E tu lo guardi e dici, ma tu sei cristiano? Sì, ma che questi qua sono valori evangelici? Ma certo, perché essere cristiani vuol mica dire essere stupidi. Vabbè, certamente non vuol dire essere violenti, aggressivi. E quando trovi in quelle situazioni lì, e uno dice, ma perché oggi mi trovo a vivere la fede in questa condizione? Povero Abramo, c'è Cananei. Di fronte alla presenza dei Cananei, Abramo però sembra non vacillare, invoca il nome di Dio e lo dichiara come unico riferimento della propria vita. Questo esempio qua, però, arriviamoci al finale, che è quello dell'Egitto, che è interessante. Questo esempio di fede, questo campione di fede, però arriva nel finale e cade proprio nel peccato di bramosia. Cade perché resta preoccupato solo di sé. Anzitutto si trova nella carestia e già uno gli dovrebbero girare le scatole un'altra volta. Dico, prima la sterilità, dovrebbe risolversi, non ho ancora capito come, perché figli non sono ancora arrivati, però vediamo. La terra, ma aveva detto che era la terra promessa, se nella terra promessa c'è la carestia, cioè questa qua è la maniera in cui risolvi tutta quella storia di maledizione, cioè la terra in cui mi ha mandato è maledizione pure quella, finisci in Egitto, era un classico, no? Perché poi sarà trasferito nel Negev, che è il deserto del sud, e era ovvio che c'era qualche carestia ogni tanto, ma non in Egitto che era sempre, era sempre terra fertile, sempre no, però insomma. Va in Egitto, però va partendo ancora una volta, no? Tentando di risolvere da solo, cioè fa come il padre Terak, va via dalla terra promessa che Dio gli aveva promesso e cerca salvezza in un'altra terra per conto suo. Quando arriva in quella terra va avanti a dimostrarsi come uno che vuole garantirsi da sé il futuro. La mia vita non è nelle mani di Dio, ma è nelle mani delle mie capacità di giocare la diplomazia. Quindi sicuramente con una moglie bella così mi fanno fuori e si portano via la moglie. Facciamo così, lasciamogliela prendere. No. Però non è che gli dico la verità e mia moglie ve la lascio. No, gli dico, l'inganno. No. Cioè tutte le astuzie, no? Qui ci sono tutte le astuzie umane, quelle di chi vuol garantirsi le cose da sé e poi che cosa fa? Abramo ci sbatte. Perché in realtà si arricchisce, ma si arricchisce solo lui. La moglie è finita col faraone però. Ma Abramo, la storia della discendenza, poi se la moglie è col faraone, cosa fai te? Che fine fa la discendenza? Ma non ti stai accorgendo, Abramo, che stai rovinando la benedizione di Dio? Potremmo dire davvero così, che Abramo si fa prendere, va in confusione, diventa ansioso, si fa prendere dalla tentazione del sotterfugio, difendere anzitutto se stesso, risponde a tutto questo in modo molto maldestro. Il fatto che ne paghi le conseguenze il faraone, è il modo in cui il racconto ci dice che in Abramo c'è all'opera un mistero, una storia misteriosa, cioè un mistero di benedizione e maledizione, che non è così facilmente spiegabile. E che però il racconto ci dice funziona così: ogni volta che Abramo si abbandona all'alleanza con Dio, si abbandona perdutamente all'alleanza con Dio, la sua esistenza diventa il canale perché la benedizione di Dio arrivi alle genti. Quando Abramo si chiude rispetto alla benedizione di Dio, diventa un tappo, un collo di bottiglia. La benedizione di Dio non scorre più verso le genti come Dio vorrebbe invece poter fare. Forte anche questo porre da parte di Dio sotto condizione della libertà di un uomo la propria provvidenza nel confronto degli uomini. La cosa sorprendente è che Yahweh continua a proteggere e benedire il suo uomo nonostante la pessima prova offerta. Anche se Abramo non sa avere fede nella promessa, questa non verrà mai revocata.